Ciao a tutti da casa.
Ciao.
Ciao. Ok, allora stasera andiamo a proseguire sul libro di Filippesi e andiamo a vedere i versi che vanno, sempre al capitolo 4, dove siamo, dal 14 al 20. Iniziamo a leggere dal verso 10. Nel frattempo sfogliate le Bibbie. Ci prepariamo anche a pregare. Signore nostro Dio e Padre, grazie per l'opportunità che abbiamo di poter essere insieme, grazie per il privilegio che abbiamo di poter leggere e meditare sulla tua parola, che ci dà saggezza, che ci dà intelligenza, che porta alla salvezza. Aiutaci, Signore, guidaci nel comprendere e nel poter essere edificati in te. Grazie in Cristo Gesù. Amen. Ok, iniziamo a leggere, magari leggiamo dal 10, così facciamo un po', diamo un po' di contesto. Siamo in Filippesi, capitolo 4. Dal verso 10. Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prender parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli, perché anche in Tessalonica mi avete mandato una prima volta e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ok, quindi i versi che andremo a analizzare stasera vanno dal 14 al 20. Abbiamo tanta roba interessante, ovviamente, come potevamo immaginare. Andiamo a vedere il capitolo 14. Parla di un'afflizione che aveva Paolo. Qual era la sua afflizione? Che era nelle necessità, era nelle difficoltà materiali. Anche se proprio nei versi precedenti ribadisce la sua capacità in colui che lo fortifica, di essere contento dello stato in cui si trova riuscire a trovare quell'equilibrio, quella consapevolezza che Cristo era tutto per lui. In ogni caso, lui ammette che c'è stata una sofferenza. I filippesi hanno pensato e riconosciuto questo, sono stati sensibili alla necessità di Paolo. E lui è stato molto contento, e immagino che anche i filippesi avranno goduto di sapere che il loro dono aveva fatto contento il loro caro fratello Paolo. E Dio si compiace in questo. Dio si compiace quando sappiamo identificare e riconoscere le necessità che abbiamo intorno a noi. Ovviamente qui si parla delle persone che abbiamo intorno a noi, della fratellanza. E gioiscono entrambi, sia il ricevente che anche allo stesso tempo il donatore. Immagino che voi magari tutti noi abbiamo sperimentato qualche volta questo. Il piacere di aver dato qualcosa e vedere la gioia in quella persona, il piacere di aver ricevuto qualcosa, aver avuto la gioia di una risposta da parte di Dio. Andiamo al verso 15, che invece vede una storia, diciamo un episodio che racconta Paolo particolare, collegandosi a questo. Dice che ha predicato nelle città principali, strategiche anche della zona, dove aveva avviato e fondato le varie chiese, e ovviamente le difficoltà sono state molte, non è stato così semplice i suoi viaggi missionari. Le difficoltà erano molto spesso da parte dei nemici, ma a volte anche le delusioni. Una di queste delusioni era che le chiese che aveva fondato non avevano compreso che aveva bisogno del loro sostegno, e loro non erano abbastanza mature per sostenerlo, nonostante lui avesse fatto così tanto per loro. Quindi notiamo che lui era deluso in questo, perché gli era mancato il sostegno degli amici, le sue aspettative erano state deluse in ciò che gli sembrava scontato. Cosa che è successo, immagino, anche a noi. Ci siamo ritrovati delusi da aspettative che avevamo su altre persone, e ciò non è successo. È triste, ma nessuna di quelle chiese ha pensato di supportarlo finanziariamente. Per esempio, sappiamo che dalla lettera dei Tessalonicesi che lui lavorava a tempo pieno per poter vivere e non chiedeva nulla a nessuno. Anche nella lettera a Seconda Corinzi c'è un riferimento a questo. Queste chiese ancora dovevano maturare, erano immature, non si curavano né dei suoi bisogni materiali e neppure dell'investire nell'opera dell'evangelizzazione. Quindi se ci mettiamo nei suoi panni, ha dovuto sicuramente combattere con la delusione. L'ingratitudine, l'indifferenza, queste sono cose che tutti noi anche abbiamo sperimentato, quindi possiamo comprendere un po' vagamente quello che Paolo ha vissuto e quello che stava raccontando. Quando però viviamo queste delusioni, dobbiamo affrontarle come l'Apostolo Paolo, in maniera positiva, mettendo sempre Dio al centro, maturando, sapendo di dover superare queste delusioni, doverle superare un po' come aveva imparato anche Paolo, a accettare ogni circostanza e a lasciare a Dio ogni cosa. E l'Apostolo Paolo in questo era cresciuto, per la grazia di Dio non era più l'arrogante gonfio Paolo, ora è maturo e come lui noi siamo chiamati alla crescita, a non lasciarci fermare e bloccare dalle delusioni, ma continuare a fare del bene anche quando abbiamo ricevuto delusioni o aspettative totalmente mancate. Con amore incondizionato, alla fine l'amore è quello che è il motore di tutto. Quindi un'opera buona che facciamo, la facciamo per il Signore. E anche se ci sono delle delusioni dietro, possiamo ricordare che la nostra motivazione principale è sempre la sua grazia verso di noi, il suo amore verso di noi che spinge alle buone opere. Quindi accettiamo quando arrivano le delusioni. Del resto non è facile, non è nemmeno così difficile accettarle. Se lo vediamo da un'altra prospettiva, noi siamo quelli che deludiamo Dio in un certo senso, prendetemi con le pinze. Siamo quelli imperfetti, siamo quelli immeritevoli. Dio deve continuamente avere pazienza, avere grazia con noi. Quindi noi possiamo essere carichi di questo per dare anche agli altri grazia e perdonare quando le aspettative o le delusioni arrivano, o le aspettative non sono corrisposte, arrivano le delusioni. Dio però non rimane offeso con noi, questa è la buona notizia. Facciamo anche noi quindi del bene al prossimo, non smettiamo di farlo, basandoci sempre sull'amore, amore che alla fine, se riusciamo a dare amore, se riusciamo a trasmettere amore, è soltanto amore che abbiamo già ricevuto, non viene da noi. E quindi ha la sua origine in Dio e noi ne siamo un vago riflesso. Però ne siamo comunque un riflesso glorioso, di cui possiamo essere contenti, di cui possiamo glorificare Dio, perché possiamo in qualche modo riflettere il suo amore. Il verso 16 continua un po' la sua storia. L'Apostolo Paolo dice che Dio gli ha lasciato una consolazione, non l'ha lasciato abbandonato. C'erano loro, c'erano i Filippesi, che erano una grande consolazione per lui. E infatti erano l'unica chiesa tra tutte quelle che non l'avevano aiutato, non l'avevano accompagnato nel suo bisogno, che invece era rimasta vicino a lui e lo aveva dimostrato nei fatti. Paolo non era totalmente abbandonato, Dio non l'aveva permesso. E lo stesso fa anche Dio con noi così. Ci sono le delusioni, ci sono le difficoltà, ma Dio provvede e a volte ci dà anche solo una piccola consolazione, ma ce la dà. Ci possono essere difficoltà finanziarie, difficoltà nelle relazioni difficili, difficoltà per una fede che traballa, una fede debole e tante altre. Ma Dio ci dà tanto di quel che basta. Il minimo per non mollare, per restare stretti a Lui. La Sua grazia continua ad attirare a Lui come una gravità e ci continua a spingere verso di Lui. Quindi andiamo avanti. Dio sa quello di cui abbiamo bisogno. È scritto in Isaia ed è citato anche in Matteo che il Messia non spezzerà la canna danneggiata, rotta, né spegnerà il lucignolo fumante. Darà quindi alla canna una sistemazione, la riparerà e al lucignolo darà nuovo combustibile affinché la sua fiamma possa continuare ad andare avanti. Questa è una promessa e lo farà nei suoi modi e nei suoi tempi. Noi dobbiamo essere pazienti e ricordarci che Dio è buono. Andiamo al verso 17, che dice: Non lo dico perché io ricerchi doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Poco prima Paolo aveva chiaramente detto che in un certo senso per lui i soldi non erano nemmeno così importanti. Erano sì importanti, ne soffriva anche, ma non erano una cosa così grave. Aveva imparato a essere contento. Infatti questo si nota che lui era, da questo versetto si nota che lui era felice non tanto per il dono, per il valore del dono ricevuto, che sembra anche abbondante, ma per il gesto. Aveva notato in loro quella maturità che era così contento di vedere. Le famiglie dei filippesi avranno preso degli averi che avevano, che potevano investire, non so, per migliorare il loro status, per comprare qualcosa che gli piaceva, o semplicemente per metterli da parte in caso di futura difficoltà economica. E invece no, decidono di darlo. E con questo fanno notare a Paolo che il loro cuore è verso di loro, e anche la loro mano è verso di loro. E questo gesto dava evidenza a Paolo che a Filippi c'era una chiesa matura che stava crescendo, e questa era la sua gioia più grande. Il verso 18 usa un termine particolare, l'abbiamo letto poco fa, che è quello di un'offerta come un profumo di un odore soave. Ed è un termine che nell'Antico Testamento, tutte le volte che viene riportato, riguardo ovviamente ai sacrifici, come possiamo immaginare, ma viene riportato sempre nel contesto di sacrifici non per il perdono dei peccati, ma sacrifici di lode, adorazione, di ammirazione. Ed è questo il tipo di sacrificio di cui si parla. Quindi noi non doniamo perché pensiamo che Dio ci debba dare in cambio, o non doniamo perché, non lo so, sentiamo un dovere schiacciante o un senso di colpa, doniamo per senso di adorazione, di lode, e di ringraziamento e ammirazione verso il nostro Dio. Verso 19 dice: il mio Dio provvederà splendidamente ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Ecco, qui vediamo un'affermazione che suona un po' da predicatore del Vangelo della prosperità, no? Dio ti darà, Dio è piena di trionfalismo, no? Che magari abbiamo un po' di timore ad usare. Nelle nostre conversazioni magari cerchiamo di evitarlo, questo non sappiamo effettivamente cosa Dio ha in mente, i suoi piani. Però l'Apostolo Paolo qui si sbilancia, e infatti penso che a volte e potrebbe essere buono se Dio ci guida a sbilanciarci, anche sbilanciarci, chiediamo a Dio di essere equilibrati, di essere saggi nel modo di parlare. Personalmente penso che l'Apostolo Paolo aveva in mente due cose che possono accadere in questi casi. Una è che il donatore non patisca e non soffra per essere stato altruista, perché Dio può rispondere dando la stessa o anche la maggiore ricchezza di quella che c'era prima. Oppure, secondo caso, Dio avrebbe permesso di realizzare la meravigliosa gioia e virtù vista nel verso 12 di cui l'Apostolo Paolo parlava, quindi di essere contento in ogni situazione, di stimare Cristo superiore a qualsiasi altra cosa. È in tale modo che ogni mancanza, ogni bisogno che ci può essere non causi un'afflizione, una frustrazione. Quindi in entrambi i casi Dio è glorificato e il credente è gioioso, è felice, è soddisfatto in Dio e nel suo amore. Quindi preghiamo e chiediamo a Dio che possiamo avere un buon modo di parlare, una visione bilanciata, soprattutto riguardo a quello che leggiamo nella scrittura. Allora, prima di concludere, siamo al verso 20, ma prima di concludere vorrei riassumere brevemente cosa ci insegnano questi eventi che abbiamo letto, questo testo che Dio ci ha dato il privilegio di poter leggere insieme. Diciamo che ognuno di noi può riflettere sull'importanza della gioia del dare. Se ci chiediamo in cosa noi possiamo servire Dio, questa è una delle cose. Se ci chiediamo come noi possiamo glorificare Dio, questo è uno dei modi. Quindi in pratica cosa possiamo fare per imitare i bravi filippesi? Abbiamo letto che sono stati veramente bravi rispetto alle altre chiese, gloria a Dio per questo. Quindi le occasioni non mancano, ci sono moltitudini di opere con cui possiamo collaborare, sono già ben avviate e possiamo avere la gioia di partecipare con queste opere. La prima di tutte, ovviamente la più vicina, è la nostra chiesa locale, dove sicuramente è doveroso e anche piacevole finanziare la predicazione del Vangelo. E anche, alla fine, anche noi stessi godiamo di questo, no? La nostra comunità, il luogo in cui ci incontriamo, il fatto stesso che siamo una realtà che ha bisogno anche di cose materiali, è un investimento di cui godiamo noi stessi. E poi ci sono anche tante altre missioni su cui possiamo investire, magari possiamo pensare di fare anche un bonifico periodico, mensile, anche di piccolissime entità per una particolare missione, ci renderà partecipi di quel ministero. Non è importante la cifra, quello che conta è magari essere costanti, ci farà pregare per quel ministero. E preghiamo che Dio ci dia gioia di dare, vincendo l'avarizia e godendo dei suoi doni, che alla fine sono suoi, e specie per quanto riguarda l'avanzamento del Vangelo e l'edificazione della fratellanza. Ok, andiamo a leggere l'ultimo verso, il verso 20, che dice: al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Che chiusura. È un discorso di lode finale di Paolo dopo questo suo ultima informazione, ultimo discorso verso i Filippesi. Quello che mi piace tanto di questo verso è l'associazione dei due termini, Dio e Padre. Dio, da un lato, è il creatore di ogni cosa, supremo, onnipotente, intelligente, diverso, totalmente diverso da noi, altissimo. Quindi una figura che sembrerebbe così potente da fare ogni cosa, ma così distante da umani peccatori piccoli e fallibili. E dall'altro lato, Padre, vicino, amorevole, disponibile, buono, misericordioso. Queste due figure insieme mi affascinano perché riescono a riassumere e a descrivere Dio in una maniera meravigliosa. E quindi anche quando si tratta di finanze, che del resto sono cose che abbiamo ricevuto dalla sua sovrana e dalla sua amorevole mano, non sono solo per noi, ma sono per noi e per la benedizione di quelli che sono intorno a noi. E quindi vogliamo crescere in questo, vogliamo essere dei filippesi maturi in questo. Ok, vogliamo passare ora al nostro momento di condivisione. Possiamo...